Bentornati e bentornate a Ceramica Sarda, il programma di Radiorama Sound che tratta della storia della produzione ceramica dell'isola dal prenuragico fino a da lì in poi, insomma. Vediamo fino a dove riusciamo ad arrivare, anche perché oggi apriamo la sesta puntata delle 10 che trasmettiamo. Come sempre vi ricordo che siamo in onda sulle frequenze di Radiorama Sound 88 FM e 98 FM, oppure in DAB più per il cagliaritano e in streaming andando sul sito dell'emittente radioramasound.com, dove trovate anche il podcast, la sezione podcast in cui sono racchiusi tutti gli episodi. Dunque, come detto, apriamo la sesta puntata parlando dell'epoca della dominazione romana. Nella settimana scorsa ci siamo occupati di parlare nel dettaglio di importazione. Abbiamo trattato fino al VI secolo d.C., fino al VII secolo d.C., anzi abbiamo parlato di ceramica africana importata e quindi poi ritrovata nei siti più importanti della Sardegna, come Nora, Neapolis, Tarros, Cornus, San Luri, Dorgali. Insomma, abbiamo visto tanti di questi centri che hanno portato alla luce le testimonianze di queste importazioni. Nella scorsa puntata però non siamo riusciti a chiudere il capitolo importazione, perché effettivamente è abbastanza vasto, e quindi riprendiamo direttamente da lì, perché oggi parliamo di importazioni dall'Egeo e dall'Oriente. Allora, la prima cosa che va detto è che importazioni provenienti da questi luoghi sono più limitate. Tra gli artefatti che ci arrivano appunto da queste località troviamo per la maggior parte principalmente anfore delle isole Egee del tipo Capitan. Quando si dice tipo si identifica con un nome che spesso riguarda la località, proprio il tipo di anfora. Io poi vi consiglio chiaramente di andare a dare a supplemento a questa trasmissione una bella ricerca di immagini per capire precisamente di cosa si tratta. Noi descriviamo questi artefatti nel massimo del dettaglio che possiamo, però è chiaro che per una comprensione totale meritano di essere visti. Ci sono anche tantissimi libri prodotti da autori sardi, da ottimi autori sardi, che contengono campionari di immagini dove potrete anche ammirare effettivamente tutte queste opere. L'abbiamo consigliato anche quando abbiamo trattato delle statuine, statue pigie della Dea Madre nel primo programma che abbiamo mandato in onda quest'anno, comunque, se non il primo, uno dei primi, adesso è un po' difficile ricordarsi. Comunque, torniamo al nostro discorso, perché abbiamo tanto da dire. Allora, importazioni dall'Egeo e dall'Oriente sono, come detto, limitate. Principalmente si tratta di anfore provenienti dalle isole Egee e forse da Cipro, documentate soprattutto nei siti di Nora e di Turris Libisonis. A queste si aggiungono le anfore di tipo late Roman. Qua utilizziamo una dicitura inglese perché è quella diffusa, io la traduco con tardo romano, provenienti dalla costa meridionale della Turchia, da Rodi e da Cipro. Corinto, durante l'età imperiale media, esporta invece delle coppe che vengono proprio chiamate coppe corinzie a rilievo, rinvenute a Nora, Tarros e anche a Olbia e a Turris Libisonis. Dunque, i laterizi utilizzati in Sardegna e destinati principalmente a coperture, tombe, alla cappuccina e condotti idrici sono per lo più di produzione indigena, cioè locale. Però anche qui possiamo trovare, abbiamo rinvenuto degli esempi che ci fanno capire che anche questi tipi di materiali venivano importati. Tegole e altri elementi dell'opus doliare provenienti da officine urbane di Roma e di province limitrofe giungono nell'isola sia utilizzate come zavorra. L'altra volta abbiamo parlato anche di, piccola parentesi, di merci parassitarie, cioè abbiamo parlato di quelle anfore che venivano trasportate, contenenti poi olio, vino e salse di pesce, venivano trasportate per occupare al massimo, diciamo per sfruttare al massimo lo spazio di carico delle navi. Anche qui i laterizi, che come detto sono per la maggior parte di produzione locale, trovano trasporto, diciamo trovano una doppia utilità, vengono utilizzati sia come appunto zavorre e contrapesi, ma abbiamo anche testimonianze che proprio questi prodotti fabbricati in delle officine urbane di Roma e delle province romane giungono all'isola proprio anche come carico vero e proprio. Un esempio significativo di questo è rappresentato dal grande carico di tegule urbane e bipedali di età domiziana e traiana, quindi circa 100 laterizi bollati, corrispondenti quindi a un migliaio di pezzi, che sono stati impiegati nella costruzione della villa marittima di Coudeaca, sempre dell'area del Neapolitano. Laterizi urbani sono attestati e quindi presenti anche a Carales, a Elmas, ad Arbus, a Decimomannu, a Tarros e anche a Olbia. E poi abbiamo anche, ovviamente, terrecotte architettoniche di officine laziali che sono presenti nel tempio sardo di Patris ad Antas, a Bugerru e a Gurulis Vetus Patria, nonché pure a Sorgono e Ploaghe. Laterizi dalla Gallia Narbonense del tardo secondo e terzo secolo d.C., con il bollo di. Adesso nell'ultima puntata, se non l'avete seguita, andate a recuperarla. Comunque, nell'ultima puntata abbiamo parlato anche di bollature e di bolli, cioè delle sigle che sono state ritrovate incise su questi artefatti, appunto, che testimoniano la provenienza. Comunque, dei laterizi provenienti dalla Gallia Narbonese, del tardo secondo-terzo secolo d.C., bollati L. Erenius optatus sono stati ritrovati a Tarros e anche nel Praetorium di Muru Isbanjus. Di notevole interesse sono invece due relitti provvisti appunto di materiali importanti, uno contenente tegule provviste di antefisse a palmetta che è stato ritrovato presso Costa Rei, la Sardegna sudorientale, e uno con laterizi urbani di età neroniana e tubuli vicino all'isola dei Cavi, quindi nel territorio di Villa Simius. Chiaramente potete capire quando abbiamo parlato di età, abbiamo parlato di età domiziana, traiana, neroniana, si riferiscono chiaramente agli imperatori. Invece la produzione di statuette fittili che avevano una funzionalità, uno scopo prevalentemente votivo, è ben attestata in diverse città della Sardegna romana. A Turris Libisonis operavano infatti alcune botteghe specializzate nelle Sarde Cereres, versioni locali dei busti di Demetra di tradizione greco-punica. Anora, invece, sono state ritrovate statue di camilli, che erano delle figure di culto, cioè sostanzialmente degli assistenti del sacerdote, e anche due giovanetti dormienti avvolti da serpenti nel tempio repubblicano di Esculapio. Poi altri ritrovamenti di interesse di questo tipo di statuette fittili sono una statuetta della dea Venere raffigurata con un delfino che reca sulla superficie l'iscrizione Veneri Sacrum, che è presente tra l'altro anche in un'altra versione che proviene dalla necropoli di Sulci, che è ancora interessante perché presenta, ha conservato alcune tracce dei colori che appunto la coloravano e quindi mostra la sua originale policromia. Ecco, con questo appunto finale sulle statuette fittili direi che possiamo concludere la parte romana del nostro percorso. Dire che l'abbiamo esaurita sarebbe un po' sbagliato perché poi fondamentalmente c'è talmente tanto da dire che andrebbe dedicata una trasmissione intera esclusivamente a questi aspetti, ma noi invece decidiamo di proseguire col nostro percorso e ci buttiamo direttamente, entriamo direttamente nel periodo bizantino e poi arriviamo anche al periodo medievale. Dunque, stiamo parlando innanzitutto di un lunghissimo periodo storico che è compreso appunto tra l'età bizantina e il Medioevo. Quindi 534 d.C. e 1492, capito bene, quasi un millennio di tempo, che è segnato in Sardegna dal susseguirsi di numerose dominazioni. Se ci ascoltate da tanto, se avete ascoltato gli anni scorsi i programmi, abbiamo parlato estensivamente delle torri di difesa costiere, abbiamo parlato della storia dei giudicati e quindi io vi consiglio di andare a riprendere quelle trasmissioni che trovate sempre nella sezione podcast per avere un ascolto più comprensivo. Se invece ci seguite da sempre, direi che farmi piacere, siete agevolati in questo discorso. Comunque, questo lungo periodo storico, quindi 534 e 1492 d.C., è segnato appunto da un susseguirsi di numerose dominazioni. Per fare un sunto, dopo l'impero bizantino, l'isola fu governata dai Giudici, dai Pisani, dai Genovesi e infine dai Catalani e dagli Aragonesi. Fino alla loro unione sotto la bandiera della corona di Spagna, che diciamo fa terminare il Medioevo sardo verso la fine del 400, appunto, l'abbiamo usato come data il 1492. Questa varietà di domini, di padroni, potremmo dire con vena campanilista, porta con sé veramente tante influenze storiche e culturali. E tutto questo, chiaramente, come potete immaginare, si è riflettuto profondamente anche per quanto riguarda la produzione e chiaramente anche il commercio della ceramica in Sardegna. Dunque, per andare nel dettaglio, partiamo dal 534, che è la data di inizio che abbiamo deciso di utilizzare per iniziare questo periodo. Dunque, in questa data qua avviene presso Cartagine la sconfitta dei Vandali a Tricamari. un evento che ha avuto, di cui abbiamo testimonianza storica proprio dallo storico bizantino Procopio. Ed è in questo momento che la Sardegna entra a far parte propriamente dell'impero bizantino. Viene considerata come una provincia del continente africano. La Sardegna era allora già molto ben integrata nelle rotte commerciali del Mediterraneo. L'isola si approvvigionava prevalentemente dal mercato africano e a partire dalla fine del primo secolo d.C. le botteghe situate nei territori di quella che attualmente, di quelli che attualmente sono Tunisia, Algeria e Marocco avevano sviluppato una fiorente e importante industria di produzione ceramica. Dunque, questa produzione si distingueva proprio per i materiali, principalmente per l'utilizzo di un'argilla rosso-arancione molto depurata, che veniva modellata sia a stampo che al tornio. Abbiamo visto forse nella terza puntata, adesso mi è difficile ricordare esattamente la cronologia, però l'introduzione da parte delle grazie anzi alle contaminazioni della cultura fenicia del tornio veloce. Abbiamo visto appunto due tipi di torni. Prima in Sardegna veniva utilizzato quello che veniva chiamato tornio lento. Anche qua nel Nord Africa c'è una produzione particolarmente rifinita di argilla rosso-arancione, che appunto, come abbiamo detto, molto depurata e veniva modellata sia a stampo che al tornio. Questa argilla poi veniva rivestita con una copertura di vernice lucente che aveva gli stessi colori. Tali ceramiche vengono definite con il termine di terra sigillata chiara oppure africana, erano particolarmente apprezzate e avevano anche quindi favore di mercato per il loro aspetto raffinato e la loro qualità. Le varianti di produzione vengono identificate con un codice, una convenzione che va dalla A alla E, A, C, D ed erano particolarmente, come abbiamo detto, particolarmente richieste e quindi si può dire che dominarono a lungo tutto il mercato delle esportazioni. Dunque, di queste ceramiche ne parliamo perché la Sardegna fu uno dei principali acquirenti appunto di questi prodotti e continuò ad importarle persino durante il dominio vandalico, quando in altre regioni invece le importazioni proprio calarono. Da noi aveva un favore di mercato talmente grande che continuavamo a importarla. Dopo la riconquista bizantina e quindi l'assimilazione della Sardegna all'impero e il fatto che la regione stessa diventasse parte dell'Africa, i commerci proprio con questi territori che abbiamo detto, Tunisia, Marocco, eccetera, con il Nord Africa in generale, si intensificarono ulteriormente. Le ceramiche importate erano principalmente oggetti da mensa, quindi stiamo parlando di piatti, scodelle, ciotole, coppe, brocchette per bevande, mortai, vasi allistello e così via. Comunque tutta attrezzatura che veniva utilizzata per servire a tavola, soprattutto questi vasi e questi mortai che probabilmente venivano utilizzati per servire le salse. Dunque, la maggior parte di questi manufatti apparteneva alle produzioni di Edè, la classificazione che abbiamo descritto prima, ed erano realizzate con un'argilla meno depurata, di quella di cui abbiamo parlato, però comunque di colore rossastro tendente al marrone, rivestite questi tipi di artefatti da una vernice più spessa, che però non era lucida, bensì questa volta si tratta di una vernice che spesso era opaca, o comunque semilucente, che non sempre copriva interamente la superficie del vaso. Dunque il repertorio decorativo era più ricco, quindi troviamo sugli artefatti di questo periodo non solo motivi geometrici, ma anche floreali, simbolici, oppure iniziamo a vedere i motivi figurativi di ispirazione cristiana, eseguiti a matrice, a rotella oppure anche a rilievo applicato. Dunque, oltre ai servizi da tavolo, le stesse officine producevano utensili da cucina, come appunto, vabbè, oltre ai piatti, abbiamo anche coperchi, marmitte e tegami, con caratteristiche simili di impasto, ma anche questi con coperti da una vernice che veniva distribuita parzialmente, spesso con strisce o creando appunto delle bande lucide. Alcuni pezzi presentavano anche degli annerimenti dovuti a delle patine grigiastre che spesso venivano applicati in alcune parti, per esempio specialmente lungo l'orlo. Un aspetto significativo di questa produzione nordafricana erano le lucerne, oggetti di illuminazione che a quel tempo erano particolarmente diffusi. Dunque, nella maggior parte dei casi esse erano di forma ovoidale, con un serbatoio chiuso e uno o due fori per l'olio o il sego, che servivano chiaramente per alimentare la fiamma prodotta da uno stoppino. Sicuramente li avrete visti quando vi è capitato di andare in qualche museo. Comunque non troppo distante dalla classica lampada di Aladino, diciamo comunque quindi con uno stoppino che veniva poi acceso all'estremità produceva la fiamma. Venivano utilizzati un po' in diversi contesti, chiaramente venivano utilizzati all'interno delle abitazioni, ma anche negli edifici di culto e spesso trovavano impiego anche nei luoghi di sepoltura. Per questo motivo di queste lucerne, fortunatamente ne abbiamo rinvenuto una grande quantità, operando proprio di oggetti di larga diffusione. Dunque, tra il V e il VII secolo, molte di queste lucerne erano decorate anch'esse con motivi simbolici, floreali, geometrici, e anche qui abbiamo decorazioni che sono di chiara ispirazione all'iconografia religiosa. Quindi abbiamo la presenza di monogrammi di Cristo, non so se avete presente il classico monogramma dei primi cristiani, il pesce. E poi chiaramente anche tanti altri simboli giudaici. Inoltre, qui le peculiarità si ampliano perché alcuni presentano proprio delle decorazioni più elaborate. Per esempio, alcuni esemplari raffigurano delle scene bibliche che sono tratte dall'Antico e dal Nuovo Testamento. Abbiamo grandi classici come Adamo ed Eva, il sacrificio di Isacco, Daniele fra i leoni, i santi Pietro e Paolo, la resurrezione del Lazzaro. E poi, ovviamente, non mancano anche le rappresentazioni dei miracoli compiuti da Gesù Cristo. In Sardegna poi sono state trovate anche due matrici. E questo è importante perché ci fa capire che anche sul territorio sardo c'era una produzione locale, ovviamente volta a imitare questi modelli africani. La Sardegna non è, diciamo, non è l'unica a copiare questi motivi, infatti si tratta di una pratica che è ben documentata e ben nota per molte altre aree del Mediterraneo nello stesso periodo del tempo. Poi abbiamo parlato chiaramente di come, ad esempio, nella quarta puntata, se non erro, abbiamo parlato dei fenici e di come l'arrivo delle ceramiche fenice, di quelle greche e così via, poi ha ispirato tutta la produzione di questi oggetti, sempre sull'orma di oggetti importati. Dunque, fino alla chiusura delle officine ceramiche nel Nord Africa, che avviene nel 698 d.C., ed è ovviamente una conseguenza diretta della distruzione di Cartagine, che avviene per mano degli arabi, diciamo che fino alla distruzione di queste officine, in Sardegna, il vasellame prodotto dalle officine cartaginesi nel Nord Africa era il più diffuso e ovviamente il più utilizzato. Tuttavia, oltre all'intenso commercio africano, che come abbiamo visto, era particolarmente importante e esteso, pensate che riforniva vaste aree del Mar Nero fino alla penisola iberica, fino a tutta l'Europa continentale, si svilupparono oltre a questo anche importanti relazioni commerciali con paesi meridionali, che anch'essi erano parte ovviamente dell'impero bizantino. Quindi da queste terre la Sardegna importava soprattutto vino e spezie. E queste merci partivano principalmente dal porto di Bisanzio, ma anche ovviamente da altri scali che erano commercialmente strategici, e questo ci viene testimoniato dal ritrovamento di anfore in numerose città e villaggi rurali. Dunque, da dove provenivano tutte queste merci? Questi contenitori provenivano da diverse aree di produzione, ovviamente, tra cui la regione geo-anatolica, l'area istropontica, ma anche i Balcani e anche la Siria e la Palestina. Nonostante la varietà tipologica, erano accomunati da un tratto distintivo, una serie di costolature orizzontali parallele sulla superficie esterna e una forma spesso globulare. Alcune presentavano anche titoli picti in caratteri greci. Dunque, durante questo periodo i manufatti ceramici provenienti dalla penisola iberica diventarono più rari. L'isola sembra aver importato olio betico, vino terraconense e prodotti legati alla lavorazione del pesce, probabilmente anche dalla Lusitania, che sostanzialmente oggi identifichiamo come il Portogallo. E parallelamente si assistette a un aumento della produzione di anfore di dimensioni ridotte e dalla forma globulare più accentuata, introdotte già alla fine del V secolo e ispirate ai modelli meridionali. Qui apriamo un altro capitolo perché chiaramente queste anfore ispirate ai modelli meridionali venivano prodotte a livello regionale in Campania, in Sicilia, in Calabria e in Puglia, quindi parliamo di esportazione dal territorio italico, successivamente poi anche dalla Liguria, ma parleremo in futuro dei rapporti con la Liguria e di quello che ha comportato con la produzione ceramica. Io però per adesso vi lascio con la suspense perché Anche oggi abbiamo finito il nostro, abbiamo esaurito il nostro tempo. Io vi ringrazio per avermi prestato la vostra attenzione. Vi ricordo che saremo in onda mercoledì prossimo dalle 13:30 alle 14, come sempre, sulle frequenze di Radiorama Sound 88 FM 98 FM, con il DAB più per il Cagliaritano, con lo streaming che trovate sul sito. E come sempre, quando vi dico questo, vi ricordo anche della presenza della sezione podcast, dove potete recuperare ciò di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate e stare quindi aggiornati. Come sempre, vi ringrazio ancora dell'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.